Vado al messaggio da parte di una sorella che la chiameremo sorella B.
Quindi se la chiami così vuol dire che c'è qualcosa
Sì,
di molto
e lei
privato.
racconta le cose che stanno vivendo questo periodo per via della situazione in Italia. Carissimi in Cristo, un grande abbraccio e bacio a tutti.
Anche a te un abbraccione, carissima B.
Grazie per tutto quello che fate nel nome del nostro Signore Gesù. Vi scrivo per far sapere quello che il vaccino ha fatto a mio marito. Inizialmente, per circa una settimana, è stato fisicamente molto debole. Col passare del tempo ha cominciato ad essere più fastidioso. È un periodo che mi sta assillando e vuole convincermi a fare anche io quel dannato vaccino. Ma io di mio non ho nessuna intenzione di farlo. Sto combattendo con questa quasi tutti i giorni. Per quanto riguarda il sesso, se prima si faceva una volta a settimana, adesso lo facciamo una volta al mese.
Cara mia,
Sono veramente preoccupata.
sì,
La mia domanda è, fratello Giuseppe,
è assillante, devi fare vaccina. Sì, dimmi.
cosa succederebbe se mia figlia si ammalasse e avesse bisogno di cure in pronto soccorso o di essere ricoverata in ospedale, come già è accaduto? Io non potrei neanche entrare e stare con lei, visto che non ho il vaccino. Sarei costretta a farmelo? Questa è la mia preoccupazione più forte. Come mi posso comportare in una situazione del genere? Aspetto una vostra risposta. Vi amo tantissimo. Grazie ai vostri insegnamenti ho conosciuto la verità in Cristo. Grazie, grazie, grazie ancora. Un abbraccio forte a tutto lo staff di Radio Blast. Con affetto, B.
Con affetto anche a te, dolce sorella. Beh, guarda, io infatti pregavo su questo messaggio. Guarda, grazie per la tua schiettezza innanzitutto, e onestà, amata sorella. Riguardo alla grande diminuzione di sessualità, grazie per l'informazione. Infatti questo effetto è in linea perfettamente con il piano malefico del diavolo, la sua zizzania, i suoi aborti, il controllo delle nascite, depopolamento del mondo. Non fa una grinza. Quindi è logico, sarei sorpreso se nel vaccino non ci sono gli ingredienti per portare l'impotenza negli uomini fino a un certo punto. Come tutte le persecuzioni che la Chiesa di tutti i tempi è stata sottoposta, amata sorella, possiamo solo confidare in Dio nel nome di Cristo. Riguardo le tue domande precise che hai fatto, io anche legalmente, anche per motivi legali, non posso dirti cosa devi fare, però posso fare una cosa, posso dire cosa farei io, questo non è illegale. Io andrei avanti nel nome di Gesù Cristo. E se qualcuno vuole andare avanti nel nome del mondo, nel nome della TV, nel nome dei dottori atei, nel nome dei politici anticristo, sarà la sua scelta che io non lo seguirò. Va bene? Il Signore è con noi. Ce l'hai Marco 3 lì? Marco 3 mostra che Gesù non aveva fratelli o famiglia che lo sostenevano. Com'è che dice? 32 a 34.
Marco 3, 32 a 34. Una folla gli stava seduta intorno quando gli fu detto: Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. E egli rispose loro: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli. Marco 3, 32 a 34.
Beh, e allora cosa fece Gesù? Cosa fece Gesù? La parola dice quello che fece. Scrivetevelo. Matteo 19, 29. Luca 9, 57 a 62. Questo è quello che fece Gesù. Luca 14, 33. Ripeti, Angelo. Matteo 19, 29. Luca 9, 57,
A 62
62.
e Luca 14, 33.
Questo è quello, Luca 14, 33. Questo è quello che fece Gesù. E non dite che frate Giuseppe è troppo duro. Sono parole di Gesù. Prendetela con lui, tra virgolette. E vi consiglio di no. Io cioè viviamo nell'ora, nell'era del Grande Fratello, qui non puoi andare in piazza in un cesso senza che la videocamera controlla quanto tempo ci stai dentro. Non posso dire cosa fare, siamo in un'era di internet. Siamo nell'era dell'internet, quindi cosa fare, come interpretare queste scritture, io devo lasciarla a voi, ve lo potrei dire, ma non voglio dirlo. Vedete voi se volete obbedire o no. Però questa qui è la risposta ad ogni problema, a tante domande che i fratelli fanno oggi.
Mm-hmm. Sì.
Va bene, comunque è proibito guidare le persone a Gesù oggi. Convertiti, non puoi farlo. Se devono convertirsi a qualche perversione sessuale, beh, tutti dibattono le mani. Però a Gesù no, è proibito, perché convertiti all'amore, alla gioia, alla salvezza, questo è proibito. Questo già ti mostra chi è in controllo in questo mondo. Però possiamo leggere le scritture. Non posso dirti di seguirle, che è proibito. Erode, Faraone e i Cesari lo proibiscono.
Mm-hmm.
Però le possiamo leggere. Quindi poi ciascuno, andiamo a Filippesi 3.
Sì.
Ciascuno dovrà trarre le conclusioni secondo la sua fede. Va bene, perché io qui sono qua in questa radio, non posso dirvi cosa dovete fare, perché non è accettato. Quindi dobbiamo seguire le leggi del mondo, seguirle come le seguiva Gesù, con la saggezza del Signore, che il Signore seguiva le leggi dell'imperatore, dei romani, eccetera, però a maniera sua le seguiva, cioè in base all'amore, in base alla verità della Bibbia, e le seguiva, date a Cesare, date a Dio. Ecco, le seguiva così. Allora, diceva Paolo, Filippesi 3, 1 all'8.
Filippesi 3, 1 all'8. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare.
Quando dice guardatevi dai cani, collegato a Matteo 7, dice non date cose sante, non date le perle ai porci, non date le cose sante ai cani. Matteo 7. Va bene, quindi chi sono i cani, chi sono i porci? La domanda è $1 milioni. Ma questo te lo devi capire da solo, caro signor Anticristo. Capito? L'Anticristo mi dice, e chi sarebbero questi secondo te? Che furba domanda. Così che poi mi accusi di questo e di quello. Io sono contro le perversioni sessuali, ma non devo specificare quale. Che è proibito dire...
Sì, è vero.
Diventi omofobo.
Mm-hmm.
E allora io predico contro le perversioni sessuali. Se un giorno mi dovessero puntare la spada della legge alla gola, ma cos'è per te perversione sessuale? Dico, beh, per esempio pedofilia. E il resto devi immaginarlo tu.
Eh sì.
Per esempio leggi la Bibbia e poi interpreta tu. Io non devo dirti l'interpretazione del significato di Romani capitolo 1 e 1 Corinzi 6, ma lì lo spiega.
Mm-hmm.
E l'Anticristo dice, tu ci credi a questo? Cosa credo io? È una cosa privata. Andiamo avanti? Dove che sei arrivato?
Filippesi 3:7.
Con l'aratro.
Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Filippesi 3, 1 a 8.
Paolo aveva il diploma in religione, il diploma fariseo di prima classe, il diploma di persecutore di cristiani, va bene, e l'ha considerato spazzatura. Quindi attenzione a non attaccarvi troppo ai diplomi.
E al lavoro e alle cose del mondo che adesso dobbiamo rinunciarne per poter rimanere saldi e fedeli al Signore.
Cioè, se io non rinnego Cristo, non posso più lavorare, non posso mangiare, beh, è tempo di andare in paradiso, fratello. devo rinnegare Cristo e farmi prendere una medicina che io so che è del diavolo, e però io devo mangiare. Chi te l'ha detto che devi mangiare? C'è anche il tempo di andare in cielo. C'è il tempo di andare in cielo. Va bene? Nel 70 dopo Cristo, località Masada. Avvenimento. 2000 ebrei si rifugiarono su questa montagna che non si poteva conquistare. Masada. Hanno fatto anche un film. I romani non gli stava bene che c'era una montagna che non era sotto loro controllo. Non è educato. L'imperatore dice, d'accordo, cioè, logico, io sono imperatore. E andarono, la circondarono, non potevano prenderla. Là c'era acqua, c'era cibo, potevano resistere fino a dopo che era morto l'imperatore. E loro costruiscono una rampa, una piccola montagnola a fianco, e mesi, finalmente sono arrivati quasi alla cima. Era tempo di conquistarli e crocifiggerli tutti. 2000 ebrei, bambini, moglie, bambini, ma sposi, tutti lì. E allora loro prendono una decisione che teologi discutono se era giusta o sbagliata. E meglio che i teologi stanno zitti e vanno lì a mettersi nei loro panni. E come vuoi morire? Crocifisso? Le donne violentate? I bambini uccisi? Magari misericordiosamente, magari con la spada? Misericordia di Roma? E allora prepararono una grande pentola, gli misero dentro del veleno e tutti ne bevvero. E morirono tutti. Tutti. E quando i romani arrivarono, fu una ben misera vittoria. Suicidio di Masada, 2000 ebrei che si uccisero piuttosto che venire torturati in croce. In croce morivi dopo un giorno, due giorni, tre giorni, alcuni anche quattro giorni rimanevano in vita, dipende. Gesù durò solo sei ore perché fu flagellato così forte che quasi moriva sotto il flagello, neanche una croce riusciva a portare. Lui falegname, un uomo robusto, non riusciva. Apocalisse 3,16. Vengono tempi difficili. Cosa dice questa Apocalisse 3,16? Che vengono tempi difficili. Come è scritto?
Inoltre, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Apocalisse 13,16.
Chi si lamenta del mini marchio di una... In America lo chiamano the jab, la botta, the jab, vagino, the jab, la botta. Chi si lamenta oggi di questa botta, arriva il marchio della bestia, ragazzi. Questo piccolo mini marchio è la misericordia di Dio, perché ci prepariamo, che vi vendete le scarpe, il cappello, la giacca, una giacca di pelle. Io avevo una giacca di pelle in Romania, che lì arriva anche a 20 gradi sotto zero, ma perché c'è un po' di bronchite, mi serviva, e me la sono venduta anche quella. Poi tanto in Sud America c'è il sole col fischio, qui ci sono le montagne e fa freddo qua e mi sono pentito. Va bene, vendersi tutto e tagliate la corda, trovatevi una nave a vapore che potete lavorare a spalare carbone nella caldaia e viaggiare come marinai. Dice frate Giuseppe, non ci sono più, guarda, c'è un'email, guarda, è arrivata un'email, dice Angela, fratello, dice guarda che c'è un fratello che ti informa, non ci sono più le navi a carbone. No, non fa niente, fate camerieri sulle coste crociere a servire da mangiare ai clienti che vanno in vacanza in Sud America, e quando arrivate a Sud America voi sapete cosa dovete fare appena vi dicono puoi uscire due ore a prendere aria fresca. Grazie, aspetto che prendo i miei bagagli perché l'aria fresca mi piace. Sa come diceva Mosè a Faraone? Dice va bene, dice Faraone, andate pure tre giorni nel deserto, sì, ma sì, le vostre mogli rimangono qui che ci penso io a loro. E Mosè dice: no, figlio di puntini puntini, no, e moglie ce le portiamo dietro e anche i bambini. E allora non andate da nessun posto. E non sono andati. Però venne il giorno che il Signore gli diede una piccola sveglia. Si svegliarono la mattina, tutti i loro primogeniti e figli erano morti. Ah, disse Faraone, ma allora questo Mosè fa sul serio. Dice: andatevene tutti via, moglie, figli, averi, bestiame, tu via, andatevene. E uscirono dall'Egitto. Quindi, fratelli, capito? E se qualcuno non voleva uscire, rimase in Egitto. Cosa fai? Se vuoi aspettare la moglie di Lot? Aspetta che il sale si scioglie, chissà che cambia idea. La moglie di Lot era... Sai che la moglie di Lot era un po' salata, sai? Era un po' salata. Cosa vuoi aspettare la moglie di Lot e il suo sale? Vai in vacanze e poi dice: sono qui e sono arrivato in questo posto XX. E qui ci hanno trovato una stanza, l'ho affittata, due stanze, venite, moglie, marito, figli, la nuora, il suocero, i vicini di casa. Venite che qui, venite. Se non voglio venire, cosa devo fare? Se la moglie di Lot vuol guardare indietro. Io vado avanti. Quindi io ho sempre detto, quando qualche moglie di Lot dice no, perché io non posso, io la sera quando vado a letto mi devo portare il mio telecomando, perché senza telecomando il mio cervello quadrato non funziona. Io devo addormentarmi con la televisione, io c'ho il transistor, invece della saggezza nella zucca c'ho un transistor. E quell'elito gli dice: va bene, d'accordo, io intanto vado in vacanze, sto parlando così per parabola, ognuno, ci sono mille modi di farlo. Io vado in vacanza, ho trovato la Costa Corciere a Genova che sta cercando sguatteri. Sai che sono sguatteri, Angela?
No.
E quando tu lavi i piatti?
Sì.
Tu li lavi i piatti qua?
Sì.
Sei una sguattera.
Ok.
Solo che qui sono tutti sguatteri, facciamo a turno.
Amen.
C'era una sorella che ha scritto: vengo lì a lavare i piatti, solo a lavare i piatti, posso? Ho detto: no, qui di lavare i piatti non ne abbiamo, di sguatteri non ce n'è. Qui facciamo a turno. Va bene. E... ecco, vi sto dando delle idee, sto parlando in un modo profetico che deve essere esattamente così, non è questo, sto dando degli esempi, poi voi avrete altri mille modi di sviluppare la fantasia, gloria a Dio.
Amen.
Devo aggiungere di più? Scrivete, fratelli, se devo spiegare ancora un po' di più, e spiegherò di più. Perché ha alzato il dito?
Perché volevo chiederti la domanda che la sorella B ha chiesto. Hai appena citato Apocalisse 13:16, dove parla del marchio della bestia che sta arrivando, e già il mini marchio è arrivato. E proprio quello, la preoccupazione della sorella B, ti dice: e se mia figlia deve essere ricoverata in ospedale, cosa faccio? Devo accettare il mini marchio?
Ma no, quello non si accetta. Cioè, io posso parlare per me, non posso dirti cosa devi fare.
Sì, però tu cosa faresti?
Io no.
E cosa fai con...
mi impunto. C'era mio figlio che stava nascendo, era lì, eravamo lì, roba dall'est, stava mm-hmm. nascendo. E ogni volta che nasceva un bambino, ma chi era? John? Era John? O quando ho dovuto lottare con le infermiere? Era Jasmine? E tutti i bambini che nascevano, io dovevo stare lì a tenere la mano di mia moglie, pregare per lei, e lei si calmava.
Durante il parto?
Durante il parto. Ci c'erano degli ospedali che i dottori si complimentavano: questo è un esempio di marito, lì a tenere la mano della moglie, a incoraggiarla. Poi vado in un altro ospedale, quando è nata la mia numero 5 qua, e c'era due infermiere possedute, e dice: no, questo è contro le regole, non si può, deve uscire. Invece voglio stare lì per sei corambe che non gli fanno un cesareo.
Mm-hmm.
Infatti hanno preso le forbici per tagliare, detto, troppo presto, gli ho detto, non la tagli. Loro si sono guardati in faccia e non l'hanno tagliata.
Mm-hmm.
Hai capito? Questo marito è un rompitore di scatole. Che ci fa qui insieme al dottore? E mi sono messo il pastrano bianco, il cappuccetto in testa, le pantofole, sai, i piedi. Questo deve essere fuori, che ci fa qua? Si guardavano frustrate, io questo riso sotto i baffi. Capito? E allora queste due infermiere dicevano: lei non può entrare, io invece entro, Perché? Perché mia moglie lo ha chiesto. Mm-hmm. Ma è contro le regole, non è contro le mie regole, questo è mio figlio.
Certo, sì.
Mezz'ora di litigare. Mm-hmm. Mi uscirono persino le lacrime, tanto mi sono concentrato. Ho detto no, io sto qui per incoraggiare mia moglie e tenere un occhio su di voi, branco di posseduti. Parentesi, chiusa parentesi.
Amen.
D'accordo? Ho lottato, amen, lottato, 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 e nel nome di Gesù Cristo ho vinto. Oh, va bene? E ho assistito al parto e Deborah era lì tutta contenta, i posseduti molto meno, e alla fine nel nome di Gesù Cristo l'ho spuntata. Paolo diceva: io sono romano, non potete fare questo a un romano. Quindi informati sui diritti, impuntati e lotta fino alla fine. In ogni caso questo io non lo faccio. E se mettete vaccino a mia figlia contro, senza mia autorizzazione scritta, vi denuncio. Però naturalmente glielo dice con molto garbo, con gentilezza, non come fratello Giuseppe. Alla radio può gridare quanto gli pare, ma tu naturalmente devi usare saggezza. Mm-hmm. Sempre il piccolo sorrisino rilassato, garbata. Non si grida, è garbato. Perché sennò dicono: questo è impazzito, grida. Invece tu sei, sussurri con calma e dici: no, grazie. Ho detto no perché non è legale, scusa.
Allora, amen, amen. Quindi si deve combattere. Come quella sorella che ieri ha raccontato la testimonianza, che per 3 giorni è stato al telefono chiamando di negozio a negozio finché ha trovato uno che prende suo figlio a lavorare lì senza la siringata.
Ecco.
Quindi devi combattere, combattere.
Seringata, prendetevela voi dove volete voi, quanta ne volete, potete. No, io no, perché così è scaramanzia. Ti ricordi le persecuzioni romane che parlavamo? Persecuzioni romane in tutti i secoli. Ciascun credente durante i secoli ha dovuto prendere decisioni basandosi solo sul Signore, sulla preghiera, mm-hmm, sulla guida dello Spirito Santo, sulle ginocchia, inginocchiarsi a pregare, basarsi sulla rivelazione ricevuta in preghiera, però con rivelazione ricevuta in preghiera e guidato dallo Spirito Santo, però confermato, uno, per la parola, e due, anche se hai fratelli degni di questo nome, speriamo di essere tra questi, va bene, confermato con la parola, e i fratelli, se c'hai dei fratelli veri, se non, mm-hmm, ce li hai, mm-hmm, parole e basta, Spirito Santo, va bene? Quindi non fratelli come quelli che seguivano l'imperatore romano di turno, mm, va bene, non. Tu mi parlavi di un film?
Sì, c'è questo film che credo si applica perfettamente ai tempi che viviamo oggi. Lo abbiamo sulla pagina dei film cristiani di Radio Blast, è intitolato Santa Barbara. E forse alcuni di voi l'avete visto perché è lì da 2 o 3 anni. È la storia proprio dei cristiani durante l'impero romano che era obbligatorio offrire incenso all'imperatore. E questa ragazza, Barbara, che era ricca, bellissima, aveva un futuro assicurato di ricchezze davanti a lei, lei è diventata cristiana e si è rifiutata di offrire l'incenso. E poi quello che succede durante il film è una storia bella, però nello stesso tempo vedi la fede dei primi cristiani, come resistono fino alla morte.
Sì, troppi film cristiani fanno pena come li fanno, una vergogna. Questo invece è fatto bene.
Fatto bene, sì.
Ve lo consiglio. Infatti sulla nostra radio cerchiamo di mettere quelli che sono figli cristiani che portano vergogna, proprio fatti proprio coi piedi.
Questo ve lo suggeriamo, Santa Barbara.
Però ci sono figli cristiani buoni, ottimi, li abbiamo messi sulla radio, quelli che abbiamo potuto trovare. Fratelli che incappate in figli cristiani degni di questo nome, va bene, non che portano brobrio a Cristo come sono fatti male, segnalateceli che li mettiamo sulla radio per tutti. Va bene, fratelli?
Amen.
Amen. Allora, basta così, insomma, io mi impunterei, lotterei sino alla fine, prima o poi si dovrà resistere sino alla fine, no? Qualsiasi questa sia, allora, perché dovrei io fare compromessi se alla fine bisognerà fermarsi e combattere sino alla fine? Va bene, se senz'altro dovremmo fare domani davanti a un marchio della bestia, perché non oggi? Perché al piave, non a Tagliamento. Sai cos'è a Tagliamento?
No.
È un fiume. Prima guerra mondiale, Cadorna attaccava in continuazione e non la spuntava mai. Hanno attaccato una volta gli austriaci, hanno sfondato con l'appoggio della Germania. E sono scappati in dirotta, scappati da Udine, scappati da... arrivati a Tagliamento, dove potevano piazzarsi, e invece gli austriaci e i tedeschi hanno passato anche il Tagliamento. E così scappano fino al Piave. Se passano al Piave, l'Italia è perduta. Va bene, e allora il Piave mormorò, non passa lo straniero. Va bene? La nostra fede dice, qui il diavolo non passa.
Amen.
Io il tuo vaccino te lo puoi mettere tu tra le tue corna.
Amen.
Capito? Due corna e una siringa in centro. Pezzo di diavolo. Togli di torno che tu sei sotto i miei piedi nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
La siringa te la puoi schiaffare tu dove ti pare. Togliti dai piedi, Satana. Io ho controllo su di te. Va bene? E grazie a Dio che Gesù mi ha detto 2009, levati di torno e ti userò in un altro posto. È così come quando nel 1989, mi ricordo, guardavo la televisione, la caduta del muro di Berlino, e Gesù mi ha detto, è il momento. E allora ci ho messo 2 anni a prepararmi. E allora in giro evangelizzare, distribuire volantini e dire un'offerta per la missione. Finalmente sono arrivato a 11 milioni di lire cash, contanti. Ma quello era 1989. Dice, io sono nato nel 2009. Infatti John mi dice, sono nato nel 2009. Come regalo il Signore ci ha regalato un nuovo campo di missione in Sud America. Ci siamo spostati in Perù. E tu, John, eri sul passeggino quando siamo arrivati in Perù.
I remember in Romania I used to ask people to bring me around on a stroller. And just say, can you push me around on the stroller?
Dice, mi ricordo, eravamo in Romania in missione là, e lui diceva, e chiedevo agli adulti, mi porti in giro col passeggino, mi spingi in giro?
I was dragging the stroller behind me and asking if somebody could push me around.
Sì, lui andava dagli adulti, infatti. Capito? E tirava il passeggino a destra, sta dicendo, sto traducendo cosa dice. Trascinava il passeggino e poi dice, mi porti in giro? Questo è John.
It's so funny.
Alleluia. E lui ricevette lo Spirito Santo una settimana quando stava per morire. Si era guarito e l'ho battezzato. Alleluia.
Amen.
Infatti con lui abbiamo mai pregato per il Spirito Santo, neanche Gesù. E dopo una settimana il Signore l'ha salvato e riempito con lo Spirito Santo. Stava morendo. Alleluia, altro regalo di Gesù. Lodi a Dio, gloria al Signore. E allora, impuntarsi nel nome di Gesù Cristo. Se dovremo fermarsi al Piave e mormorare di qua non passa lo straniero, va bene? Ma forse può trovare quel canto da qualche parte che lo mettiamo.
Quale?
Il Piave, la canzone del Piave. Bel canto per fermare gli austriaci. Noi lo applicheremo a Gesù Cristo, lo applicheremo al Signore. Il Piave mormorò, non passa lo straniero. Quindi se dovremmo fermarsi a Piave, perché non a Tagliamento? Perché deve dare agli austriaci tutto il territorio fino al Piave? E poi a Piave è stata dura, perché gli austriaci si sono fatti appoggiare dai tedeschi, che erano molto più superiori, il migliore esercito del mondo. Fino allora gli austriaci resistevano a Cadorna, però quando arrivarono i tedeschi hanno fatto salsiccia degli italiani, va bene, alla griglia. Però al Piave hanno detto no, Ostregheta, hanno detto Ostregheta no. Allora, quindi impuntarsi, resistere fino alla fine. Dio ce l'aveva detto che questo sarebbe avvenuto. Sono anni che il Signore ci dice che sarebbe arrivato guai grossi, adesso già cominciano quei vaccini. Ma taluni di noi che avrebbero potuto e non si sono mossi, adesso è più difficile. Sto parlando di quelli che potevano, non sto parlando di quelli che non potevano, tranquilli. Potete confidare nel Signore nella vita e nella morte. Ma frate Giuseppe, non ci prometti il rapimento prima della tribolazione? No, perché è una bugia del diavolo. Ditegli a quei insegnanti falsari. Quindi, più aspettiamo, più sarà difficile. Chi non si è mosso quando poteva, adesso è molto più difficile. Domani sarà ancora più complicato. Cosa disse Mardocheo alla regina Esther, che segretamente era un'ebrea, sposato col re, il re di Persia? Mardocheo era suo zio ebreo, e c'era questo Aman, un figlio del diavolo, che voleva distruggere tutti gli ebrei di Persia. Lui era il braccio destro del re di Persia, e di ciò che ne approfitto, ammazzo tutti gli ebrei. Grazie, Signore. Capitolo 4, Angelina, devi andare.
Sì.
Ecco, 13 a 17. Cos'è che disse Mardocheo alla regina Esther, regina di Persia, segretamente ebrea? Cosa disse Mardocheo quando Aman voleva uccidere tutti gli ebrei?
Esther 4, 13 a 17. E Mardocheo fece dare a Esther questa risposta: non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Allora Ester ordinò che si rispondesse a Mardocheo: vai, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anche io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo. E dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge. E se io debbo perire, che io perisca. Mardocheo se ne andò e fece tutto quello che Ester gli aveva ordinato.
Gloria a Dio.
Ester 4, 13 a 17.
Mardocheo era suo zio che aveva allevato Ester come sua figlia. E lei era una donna, era bellissima, la più bella che c'era in giro, e il re se l'ha sposata. Non è che gli ha chiesto permesso, l'ha sposata e basta. Va bene. E allora cosa ha fatto? Questa Amalekita Aman, che Dio aveva ordinato la distruzione di Amalekiti a Saul, però Saul non fece un buon lavoro e ne risparmiò diversi. Uno di questi risparmiato era Aman, che poi divenne più avanti divenne braccio destro del re di Persia. E Aman, essendo Amalekita, odiava gli ebrei. Questo mostra perché nel Vecchio Testamento il modo di far contro le guerre a volte era il genocidio, perché quando sopravviveva uno, dopo secoli cercava di distruggere la tua razza. Il Vecchio Testamento è così, quindi questo mostra perché c'era il genocidio nel Vecchio Testamento. Era la lingua del momento, ciao. E Mardocheo gli dice: chi lo sa che non sei diventata regina appunto per un tempo come questo?
E lei doveva fare una cosa contro la legge.
Eh sì, perché se andava dal re veniva uccisa. Cioè il re aveva l'harem e lei era la favorita, però un mese che lui non la chiamava alla sera. E allora non poteva andare, c'era una legge. Chi si presentava davanti al re senza permesso veniva ucciso. L'abbiamo il film di Esther?
Sì, ce l'abbiamo.
Come si chiama? Night with the King?
Sì, Una notte con il re.
Una notte con il re. Un film bellissimo, molto molto bello. Una notte con il re lo abbiamo sulla radio, guardatelo. E mi pare che abbiamo anche messo la canzone, leggendo le parole anche, mi pare, una volta, vero?
Mm-hmm.
Chissà che lo facciamo di nuovo, che è molto bella la canzone. Bellissima, una canzone di fede. Esther, la canzone, il canto di Esther. Guarda, mentre pregavo su questa sorella che ha fatto una domanda molto profonda, e il mio cuore piange insieme a te, sorella. Non sei sola, tutta la nostra chiesa è con te. E ho sentito che il Signore, questo ho sentito il Signore mi dicesse delle cose, ho preso appunti e sono questi. Posso, Angela, vuoi dare gli
Vai
appunti?
Avanti, sì. Mm-hmm.
Posso dare?
Sì.
Gesù dice: amati figli, Sicuramente siete diventati miei figli per un tempo come questo. Sicuramente vi ho prescelti e vi ho fatti nascere in questo tempo perché siate una luce di fede e di combattenti per il mio Vangelo. E questo perché io, il Signore, sapevo che potevate farcela. Figli, sicuramente potrete farcela, perché voi, o amati, avete qualcosa che nemmeno l'eroica e pronta a morire per me, Regina Esther, aveva: l'onnipotenza del mio Spirito Santo nelle vostre anime. E a voi dico.
Matteo 10:28. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto che colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo 10:28.
Figli, non temete quelli che non mi conoscono, non abbiate paura di loro. Non temete che costi quel che costi di ubbidire al mio Spirito Santo, che è nelle vostre anime. Non temete le tribolazioni che incontrerete, perché io, l'Onnipotente, sono con voi. Ma cominciate invece a pregarmi. Cominciate a chiedermi l'impossibile. Chiedetemi il miracoloso, perché io rispondo sempre ai cuori pieni, alle preghiere disperate, anche prima che finiate di pregare. Le mie risposte alle preghiere fatte secondo la mia volontà non viaggiano alla cosiddetta lenta velocità della luce, ma a quella immediata della mia volontà. Chiedete e io vi darò. Legioni di miei angeli sono già perfettamente dislocati attorno a voi e il maligno non potrà fare nulla contro la vostra anima. E non preoccupatevi della vostra carne.
Giovanni 6:63. È lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Giovanni 6:63.
Io sto per venire a prendere la mia chiesa fedele. Vengo presto. Ancora per ben poco dovrete sopportare il tizzone fumante. Presto io avrò finito di raggiungere anche l'ultimo che è destinato alla salvezza di questi ultimi tempi. E di subito verrò a prendervi, come è scritto.
1 Tessalonicesi 4:15-18. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. 1 Tessalonicesi 4:15-18.
più in alto delle prove.